Louise, mille giorni di te e di me.
State ascoltando a solo di Claudio Baglioni, Pasquale Minieri e Rita Abate. Oggi, Luisa, mille giorni di te e di me, 24esima puntata di Filippo Piela con Francesco alla tecnica e Giorgio Maria Bellini, se riesce a venire a un appuntamento che scatta oggi, quindi mi ha telefonato ieri sera, spera di poter venire. Ciao a tutti gli amici e amiche fedeli a questo nostro sceneggiato che non finisce mai, che non finirà mai. Bonjour à toi Céline, joyeux anniversaire. Toi qui es née le 19 octobre, juste un mois après l'anniversaire de Louise, le 19 septembre. Toi qui es et qui a été son amie. Auguri a tutti, buona giornata da Radio Fan di Verona. State ascoltando, ripeto, il finale di Assolo, i concerti di Claudio Baglioni nel Bel Paese tra il 1985 e il 1986. Io ero presente qua a Verona con loro, con questo Minieri, che era il direttore artistico, e il materiale fu inviato dai Pink Floyd. In fin dei conti il sogno è sempre. Sentiremo subito Amore Bello, un classico di Claudio Baglioni del 1973. Faceva parte dell'album Gira che ti gira amore bello, inciso a Lercia. Ecco quello che scrisse Claudio Baglioni nel libro Conta storie, tutte le canzoni, uscito questo libro da Einaudi nel 2005. Cito Claudio Baglioni. Gira che ti gira amore bello, fuga involontaria tra piccole storie senza importanza. Un altro album racconto, un disco di fine periodo, del termine di una fase. L'ultimo viaggio che simbolicamente diventa l'ultimissimo, quello verso il gran finale, finale che ascoltate adesso. Un viaggio on the road, vedete Kerouac, un viaggio on the road, sulla strada, una fuga involontaria, casuale, attraverso storie brevi, senza futuro, senza importanza. La vacanza leggera di giovani eroi che giocano a vivere. L'ultima stagione, certo, prima di un cambiamento. Un addio alla giovinezza, alla sregolatezza, a un tempo spensierato di corse in macchina. Un'auto protagonista, ricordate la Camilla, metafora di quei giorni che vanno bruciandosi in ogni tramonto, insieme a voci e volti, baci e palpiti, avventure e sventure, insieme a quel ragazzo che sempre meno siamo, ma che sempre un giorno ci assomiglierà e che lasciamo andare senza averlo capito completamente. Per trovarci tra le braccia in fondo al cuore un altro io che disperatamente proveremo a comprendere. Tra qualche secondo, amore bello, ricordate l'inizio. Così vai via, non scherzare, no, domani via, per favore no. Devo convincermi però che non è nulla, ma le mie mani tremano. In qualche modo io dovrò restare a galla. E così te ne vai. Claudio Baglioni, amore bello.
Devo convincere. via così, o non è giusto se così, se te ne vai, se te ne vai, vai via così, finisce allora tutto qui, fra poco andrai, un lento ultimo. E fare finta che ne so, essere matto, piangere, urlare, dire no. Non serve a niente, già lo so, è finito tutto. E se tu caso mai, ma non mi sente adesso, parliamo ancora, dai, ma sia lo stesso. Amore bello come il cielo, bello come il giorno, bello come il mare, amore, ma non lo so dire. Amore bello come un bacio, bello come il buio, bello come Dio, amore mio, non te ne andare, vai via così, o non è giusto se così, sei bella sai, sei bella sai, vai via così, finisce allora tutto qui, fra poco andrai, un lento l'ultimo oramai.
E continuiamo subito con tutto l'amore che posso, sempre Claudio Baglioni, La Solo. Che sentite di nuovo, e per voi oggi, per tutti quanti, un regalo, una chicca. Pensavo di averla persa, e no, l'ho ritrovata, la lettera che Claudio Baglioni mi spedì a Béthune in Francia alla data del 14 marzo 2002. Oggi è il compleanno dell'amica di Luisa, la bella Céline, che è personaggio del mio romanzo. La Céline dagli occhi azzurri e dalla bella coda di cavallo bruno. È un po' festa per me, per lei, per Luisa anche, perché sono amiche. E perché ci volevamo tanto bene, pensando alla bella bruna dagli occhi di mandorla dolce. Ecco il mio regalo a lei e a tutti voi, di Radio Fanna. Claudio Baglioni, 6 marzo 2002, Roma. Filippo, carissimo, prima di tutto tantissimi auguri, anche se post datarti, per i tuoi 43 anni. Quando ancora è immutata la tua passione, il tuo impegno continuo, forte e costante, la tua vitalità intellettuale così presente nel mezzo del tuo incessante cammino. Veramente con ammirazione ti abbraccio e con affetto ti ringrazio per l'attenzione che mi regali. Spero di poterti incontrare presto, anche insieme ai tuoi allievi, magari in occasione di un nuovo appuntamento dal vivo. Ho letto con interesse gli studi che hai proposto e il fatto di trovarmi dentro ad alcuni di questi mi riempie di orgoglio. Ti saluto per ora, caro professore, inviandoti, come sempre e per sempre, il mio buona fortuna, Claudio. Postscriptum, la tua adesione a Club è stata trasferita in questi giorni per il mio colpevole ritardo. Scusa. Quando lui ha scritto buona fortuna, io subito, come voi immagino, ho pensato a Buona Fortuna, il suo titolo celeberrimo, che lui interpretò un giorno a dedica del padre nel concerto di Incanto. Buona fortuna da solo, a cappella, sul palcoscenico. Le lacrime ci venivano agli occhi. Sono ricordi. Adesso, sempre come omaggio a Claudio, se vi leggo questa lettera, è sempre semplicemente per ricordare l'affetto che mi univa e mi unisce tuttora questo grande cantautore e scrittore. Vi regalo un'altra cosa che ho trovato, un altro omaggio a Claudio. Nel 1992 stavo seguendo il suo giro e dovevo incontrarlo a Roma. Lui mi telefonò all'albergo romano dove stavo per disdire l'appuntamento via Suvereto, poiché c'erano scioperi in città e molte strade erano bloccate dai dimostranti. Ebbene, ebbi la sorpresa in quei giorni romani in cui incontrai Fernanda Pivano, Lola Balbo, Bianca Garuffi, le amiche di Pavese, di leggere un articolo poetico di Claudio Baglioni pubblicato su Messaggero, in prima pagina, il venerdì 20 marzo 1992. Vi leggo soltanto il suo bellissimo pezzo, perché quasi tutta la pagina parla di guerra, razzismo, politica. Ecco, la mia Roma, bella, eterna e incerta. Stasera, di Claudio Baglioni, stasera torno a cantare a Roma. È un po' come, rientrando a casa, chiudere il cancelletto e mischiare i ricordi con le storie di oggi, le borgate, lontane un viaggio dal centro, calce e polverone a mangiarci ogni giorno di più le campagne, e il mio balcone di pietra che s'affaccia su qualche sterrato. Famiglie arrivavano abitandola, abusivi tra mattoni di tufo, Roma città aperta. I tram fermi al capolinea, attese di gente della periferia, i pensieri a ricurvi, gli antifurti di adesso a strillare di notte, Roma, città allerta, i pulivetro, la loro misera pena, l'insofferenza degli altri, Roma, città sverta, il serpe velenoso del traffico e le domeniche di allora, piovose e lunghe come le code del rientro. Dopo una gita ai castelli, un giro a Fiumicino, vestiti fiorati di donne, con scollature quadrate, e ragazzi di prima estate nelle camicie leggere più fresche, e i neri di ora, che ancora li guardi curioso, i filippini della giornata libera, le teste rapate a portare casino, il casino di sempre, le vecchie di ieri, sedute davanti al portone, i ventagli a prendere aria, lo stravacco in maglietta degli uomini muti, Roma, città offerta, e queste facce politiche, rassicuranti, il simbolo, il numero, la frase ad effetto, quintali di carta a crescere i muri, a crescere i sogni di un paese migliore, e gli inizi dei film bianco e nero di un tempo, riprese dall'alto, la voce che tutto conosce fuori campo, terrazzi, basiliche e din don di campane a dare colore e metallo alle nuvole, il trenino per Ostia, mio zio che diceva San Amo ha scocciato la spiaggia, e io non capivo se era come annoiarsi o rompersi rotolando le cocce, ma lo stesso ridevo, i barretti aperti tutta la notte di tutti gli uomini con gli occhi arrossati, i guai che spuntano dalle saccocce e dentro mani violente e veloci, Roma, città esperta. Le poche nevicate, mi aspettare ogni anno quel miracolo bianco, e i tramonti di Roma, quelli non cambiano mai, e durano un'intera giornata dopo una giornata intera, e quel sole che non cade più, e continua a scaldare gli occhi e le case pure dopo che è andato. Ben trovata Roma, Roma dei sette colli, ma anche di sette cammini, di sette bagni, stasera torno a cantare a Roma, Roma, città incerta.
Ma voix, chante au rythme de tonque, dans un élan de bonheur, car ma chanson, c'est toi. Mon âme ne connaît rien de plus doux que cet aveu si fou que tu me dis tout bas. Valsons, valsons tous deux en plein ciel sur des nuages pastels, car ma chanson c'est toi. Tu tiens dans le creux de tes deux mains le soleil de demain qui nous éclairera. Tu es la mélodie de ma vie qui enchante mes nuits, refrain d'amoureux dont le cœur est à feu.
Subito dopo Claudio Baglioni avete sentito la voce aurea di Luis Mariano. Oggi grande omaggio a Claudio Baglioni e Luis Mariano per la Francia. Una mia poesia d'amore per la Luisa, la bella di Cadice, con brani di musica integrati in diretta da parte di Luis Mariano. Oggi abbiamo dimenticato, ahimè, di prendere la bella di Cadice, abbiamo preso un altro CD, quindi sentirete altre musiche di Luis Mariano, ma non importa perché tutte le sue canzoni sono bellissime, e una prossima volta di sicuro vi porterò gli originali, la bella di Cadice, Maria Luisa, la festa degli zingari, cioè quelli che erano previsti. La bella di Cadice era anche un brano di Luis Mariano, un film. Lì sentite Canastos, che lui cantò con Gloria Lasso. E adesso vi leggo subito la poesia. La bella di Cadice a Luisa. Profumo di iodio marino, benedetto gabbiani, che volteggiano nel cielo. Nebbiolina grigiastra nell'arancione del tramonto. Questa domenica, gridi di un volo di gabbiani che si spargono e l'istancabile alito gelato del mare misterioso. Aurora primaverile che annunzia una giornata soleggiata. Un giovane attore colombiano, incontrato al ristorante a Boulogne-sur-Mer, sorrisi e scambio di convenevoli in italiano con questo bel cantante che evocherà fra breve l'opera interpretata una volta dal grandissimo Luis Mariano. un teatro gremito, circonda i musicisti, il balletto spagnolo e gli zingari. Carlos lascia la Costa Azzurra per andare a girare un film in Andalusia. Maria Luisa, carina un mondo, gelosa del fidanzato Ramirez, assunto come chitarrista nella compagnia, otterrà la parte della Bella di Cadice. Carlos, il bell'attore colombiano, vestito di bianco, figura di angelo, canta l'amore con Maria Luisa, già attratta da lui fatalmente. La Bella di Cadice ha gli occhi dolci, cica cica cica, iai iai, e le danze cigane, il tic-tac, le gag allietano il pubblico gaio. Ascoltate!
Eso es el amor que comienza el canastos. ¿Quién es él?
Señorita, vous avez la taille fine, les manières si câlines, un sourire qui me grise, pour vous je ferai de bêtises.
Canastos,
donne-moi votre main.
Muchachito, gardez-vos belles paroles et que d'autres vous consolent. Je suis une fille sage, vous avez le trop volage.
Canastos,
passez votre chemin.
La 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 la. Est-ce l'amour qui commence? Et canastos, qui le sait,
signorita.
La Bella di Cadice, molti amorosi, cica cica cica, iai iai, i diamanti illuminano il corpo della ninfa che indossa un abito di seta a frange cangiante. Carlos interroga la Bella, ma lei da dove viene? Dov'è, 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 dov'è? E dove va? Dov'è, 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 dov'è? Maria Luisa.
Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complète, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, gens d'ici ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal, qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec le roulon sans lasse. C'est où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. Thank you. c'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec le loulon sans lasse. C'est loulon se dit adieu avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux.
Et la fiesta zingaresca, et la fiesta degli zingari. Il vero re degli zingari celebra il matrimonio ed i nostri due angeli bianchi si ritrovano realmente sposati. Il che fa disperare a Ramirez e Miss Hampton, l'innamorata, di Carlos. Il grande amore appena nato. Il sole del sud illumina la scena. Il cielo azzurro di Cadice trasmette la gioia di vivere. Miss Hampton sorprende Carlos abbracciato alla bella bruna Maria Luisa. Lei capisce subito e riconosce l'intensità della fiamma dell'amore ricambiato. Quanto l'amore ricambiato succede di rado su questa terra. Quanto sono rari gli eletti in mezzo ai mortali felici. Sono la volontà di Dio queste vite privilegiate? È una prova intangibile e durevole dell'esistenza dell'Eden. Carlotta Bronte non si era sbagliata immaginando il futuro di Graham e Paolina in Bruxelles, cioè Villette. Il ritornello dell'operetta di Francis Lopez che ci culla, l'amore felice di Carlos e Maria trionfa, e di nuovo la fiesta finale, ballerini, cantanti, balletto spagnolo al suono del tip-tap e delle naccare, ci fanno sbellicare dalle risa, amare l'arte, lo spettacolo, le luci, mille colori sfavillanti, 3 ore di spettacolo luminoso, un inno all'amore, al grande amore, mentre una ballerina lascia il suo cavaliere per girare come una trottola sul tavolato e un amoroso deluso che esclama: chi può vantarsi di conoscere il cuore di una donna?
Accendi il fuoco, ma se fugi, ti lascia star. E non ti corri appresso, non ti struggi a riguardare. Lesti, lesti, viamoti a sulà. Lesti, lesti, viamoti a sulà. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Viamoti a sulà, funiculi, funicula. Funiculi, funicula, funiculi, funicula, via, funicula, funiculi, funicula. Montiamo dalla terra la montagna, un passo c'è, si vede Francia, approci dalle Spagna e io vengo a te. Tirate con le funie, detto fatto, in ciel si va, si va, si come in vento a volo scatto e siam già là. Lesti, lesti, viamo via sulla, lesti, lesti, viamo via sulla, funiculi, funicula, funiculi, funicula, viamo via sulla, funiculi, funicula. Funiculi, funicula, funicula.
lasciare questo teatro con gli occhi lucidi di estasi, di esultanza, di allegrezza. Il treno Intercity, la passeggiata sotto la volta verde della selva tucchettoise, laddove trillano in alto le allodole, laddove l'edera attorcigliata agli alberi si mescola agli odori del verde e dei fiori variopinti. Tra qualche minuto un'altra vera felicità, immensa e profonda, mi aspetta. Un volto di Madonna, un bel sorriso, unico e irresistibile. La Maria Luisa della Bella di Cadice appare di nuovo nella sua bella chioma bruna, con i suoi belli occhi cioccolata che vi penetrano, con i suoi graziosi orecchini brillanti. E Luisa, il cui viso puro, sensibile, mediterraneo, si illumina vedendomi. E la Bella di Cadice ha gli occhi dolci, cica cica cica, iai iai. E la Bella di Etaples sur mer ha rapito il mio cuore innamorato, cica cica cica, iai iai. E la Bella di Etaples sur mer ha un altro innamorato, aia.
La 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 la. Est-ce l'amour qui commence et qu'un instant qui le sait?
Señorita, vous avez la taille fine, les manières si câlines, un sourire qui me grise, pour vous je ferai de bêtises.
Canastos?
Donne-moi votre main.
Muchachito, gardez-moi belle parole et que d'autres vous consolent. Je suis une fille sage, vous avez le trop bon âge.
Canastos,
passez votre chemin.
La 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 la.
Ma gli occhi di Luisa mi sorridono dolcemente e delicatamente. Ogni tanto uno scoppio della voce carina di Luisa provoca il mio sussulto, che ci fa ridere ambedue di cuore, e lei mi chiede, sorridendo: mi scusi? Ah, Luisa, e l'evasione, il desiderio, l'avventura che si prolungano nei miei sogni notturni, cica cica cica, ai ai ai. E ci diamo ancora del lei, eh sì, come il primo giorno. Che cosa prende questa sera? È la fiesta delle crepe, con le indivie, delle cialde, dei gelati. Lampone, il gusto regalato da quella che simboleggia per me la speranza, il sole mio, l'azzurro del cielo, il verde tu che tua, la Bella di Cadice, oh sole mio.
Che bella cosa, una giornata al sole, un'aria serena dopo una tempesta. Bell'aria fresca, pare già una festa. Che bella cosa, una giornata al sole. Oh!
fanno, fanno teo, sole sene scene, me venne qua sena, malinconia, sotto a fenesta, poi arrestaria, quando fanno teo, sole sene scene.
Fiamma pura brucia in Luisa e riscalda il mio cuore innamorato. Se avessimo avuto la stessa età, il fato ci avrebbe forse uniti per il meglio e il peggio, per sempre. Come Carlos e Maria Luisa, così Luisa e Filippo si sposeranno un giorno. Une flamme pure brûle en Louise, et elle réchauffe le cœur amoureux. S'ils avaient eu le même âge, le destin les aurait peut-être unis, pour le meilleur ou pour le pire, comme Carlos et Maria Luisa, ainsi Louise et Philippe. Louise et Philippe se marieront-ils un jour? Boulogne, Le Touquet, Paris, plage, domenica 5 maggio e lunedì 6 maggio 2013. Subito il vostro ritornello. Questo volto d'angelo, la musica di Paolo Zanarella, l'amico pianista che sarà presente Ponte Pietra venerdì, non mancate, ripeto, Paolo Zanarella, Ponte Pietra, Verona, venerdì mattino. Questo volto d'angelo, il pezzo di Paolo, Ritrovarsi, Se Retrouver. Questo volto d'angelo. A te, Luisa. Crespo e calmo, spunta un raggio di sole al suono dello sciacquio delle onde. Tale è la tua epifania magica, al pari di Venere uscita dalle acque. Abbracciarsi ieri mi porta oggi sul cammino materno di un paese asiatico che mi unisce quanto mai a te, gioia. Dolcezza, bontà, altruismo ci uniscono impercettibilmente. Il tuo volto grazioso da angelo dai paesi del sud assomiglia alla mia gioia esuberante non appena ti vedo. E allora, occhi negli occhi, gentilino leme leme, le tue dolci sillabe. Oh, amo il rossor tuo, allor quando ricevi a regali. Adoro la tua gentilezza innata che procura il benessere al tuo prossimo e tu gratifichi ognuno di un bel sorriso radioso. I clienti? No, non si sentono più clienti, risentono tanto, ma tanto la tua umanità, la tua umile semplicità, il tuo desiderio di servire, di amare il tuo prossimo più. Sì, più di te stessa, Luisa. Oh sì, cara Luisa mia, tu sei quella perla unica di un fulgore rado e calmo, quello che ti troverà sul proprio cammino. destino proverà l'immensa felicità di una vita angelica e andrà a vendere tutto quello che aveva per la tua purezza, madre perlacea. La creperie, le miliardise, dit le Touquet, Paris Plage, è diventata la mia seconda casa. Sei tornata, il sole divino splende intorno alle nostre discussioni appassionate, alle nostre risposte pronte, ai nostri sorrisi reciproci, spontanei. Sei tornata, il sole divino splende intorno alle nostre discussioni appassionate, alle nostre risposte pronte, ai nostri sorrisi reciproci, spontanei. La tua bella coda di cavallo bruno, i tuoi orecchini celesti come il cielo azzurro dell'Italia e del Vietnam, tu e di me, amici per la vita e oltre la vita. La tua bella coda di cavallo bruna, i tuoi orecchini celesti come il cielo azzurro dell'Italia e del Vietnam, tu e me, amici per la vita e oltre la vita. Volto d'angelo, perla della mia vita, ti amo Luisa, ti amo, ti amo. Ce visage d'ange, à toi Louise, avec amour, et une pensée spéciale aujourd'hui pour Céline, qui a de nouveau un an de plus. Grosse bise à toutes les deux. Vendredi grisâtre, monotone et pluvieux, une mer ridée et calme, un rayon de soleil point au son du clapotis des vagues, tel est ton apparition magique, comme Vénus sortie des eaux. Nous embrasser hier me conduit aujourd'hui sur le chemin maternel d'un pays asiatique qui m'unit encore à toi. Douceur, bonté, altruisme nous unissent imperceptiblement. Ton visage gracieux d'un ange des pays du sud ressemble à ma joie exubérante quand je t'aperçois. Et alors, les yeux dans les yeux, oh oui, je sirote tes douces syllabes. Oh que j'aime tes rougeurs quand tu reçois les cadeaux, Louise. J'adore ta gentillesse innée qui procure le bien-être à ton prochain et tu gratifies chacun d'un sourire toujours. Les clients, ils ne se sentent plus clients, non. Ils ressentent ta chaleur humaine, ta simplicité humble, ton désir de servir, d'aimer ton prochain plus, plus que toi-même. Chère Louise, tu es cette perle rare, d'un éclat blanc et calme. Celui qui te trouvera sur son chemin recevra le bonheur immense de vivre. Il ira vendre tout ce qu'il avait pour ta pureté nacrée. Les milliardises du Touquet Paris Plage sont devenues ma deuxième maison. Tu es revenue, douce petite fille, et mon bonheur rayonne à travers nos discussions passionnées, nos réparties infinies, nos sourires mutuels. Ta belle queue de cheval brune, tes boucles d'oreilles bleues, bleues comme le ciel azur de l'Italie et du Vietnam. Et toi et moi, Louise, amis pour la vie et au-delà de la vie. Moi et toi, amis pour la vie et regrets de la vie. Visage d'ange, perle de ma vie, je t'aime Louise, je t'aime. Visage d'ange, perle de ma vie, je t'aime, je t'aime, je t'aime Louise. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. E adesso il seguito di questa grande storia d'amore fra Luisa e Monsieur Filippo. È così che mi chiamava la bella di Cadice, Luisa, a quell'epoca. Ricordate l'ultima puntata? Stavo per in treno, sul treno, no? In compagnia di un'altra insegnante di fronte a me. Era quasi l'estate, eravamo sul treno blu a Étaples-sur-Mer. Le ho proposto di leggere una mia poesia, quella che avete appena sentita, questo volto d'angelo, e dei passi di Louise, che è la versione francese di Louisa, mille giorni di te e di me, nata 2 anni dopo. È uscita a Verona il 19 settembre 2016, presso la Quiedi di Verona, e troverete anche il libro adesso su amazon.it. E noi sentiamo subito Nascere di Paolo Zanarella, 2 volte, assieme al seguito di questa storia che vi presenterà un aspetto inedito di me, di una persona che ho incontrato per la prima volta e di una mia ex alunna diventata amica, Anaella. Una storia vera, la forza del vero amore contro il potere voluto di tutte le guerre del mondo. Nascere, Paolo Zanarella, e incominciamo quest'altra parte del romanzo. Indirizzo alla professoressa seduta di fronte a me. Vuoi leggere gli ultimi passi del mio romanzo? Volentieri, mi risponde, a pagina 98. Nel frattempo il treno si ferma ed una ragazza carina si sistema sul sedile del vagone che si trova alla nostra destra. È una studentessa allo zainetto e si mette a leggere appunti di una sua lezione, forse per un esame, poiché è proprio il periodo. È molto bella, con i capelli di un colore brudo chiaro che scendono sulle sue spalle. Ha degli occhi chiari, trasparenti. Indossa una gonna che ricopre calze nere, delle scarpe sportive ed una magnifica maglia che modella il suo bel corpo formoso. Dopo aver letto una poesia, un brano al romanzo, questa insegnante affascinante mi dice: «Questo passo è molto bello. Spero di poter leggere il romanzo e la raccolta di poesie uno di questi giorni, già che ci sento qualcosa di vero, di vissuto, che ci colpisce il cuore». È vero. Inoltre, Luisa, il personaggio, è di Étaples. Sentivo tanta bontà d'animo e tanta generosità in questa bella insegnante, così giovane, che doveva per forza essere amata dai suoi alunni, gli studenti, quanto lo sono stato per un quarto di secolo. Mi guardò a lungo e poi mi sorrise con tanta simpatia e poi aggiunse, sorridendo: «L'ho vista al concerto di Triana, il gruppo di musicisti bretoni. Era un bel concerto e con tanta gente nella sala grande del Palazzo dei Congressi. Dillo tu che. Anch'io l'avevo notata da lontano, eravamo quasi sulla stessa fila, in piedi se non sbaglio. Lei portava una maglietta bianca con dei jeans. Durante il concerto pensavo a Luisa e la immaginavo sul palcoscenico. Ho apprezzato molto quando i bretoni hanno tirato fuori la loro bandiera e si sono messi a ballare il loro meraviglioso folklore, girando tra la folla in delirio, con la mano nella mano. Una volta sono stato animatore, poi co-direttore di colonie di vacanza e campi di adolescenti a Saint-Gilda-d'Oris. Nel corso di una notte estiva, stellata, facemmo una festa sul prato con i contadini del paese e dormimmo in una fattoria e ballammo sulla piattaforma di un trattore accanto a Oré. Era una specie di festnose notturno e ci eravamo divertiti un sacco. L'indomani dovevamo ritornare a Vannes in bicicletta, però la loro grappa, la gnolla, era davvero buona e purtroppo fin troppo forte e mi girava un po' la testa. Ricordo la felicità di tutti in mezzo ai primi amori e ai contadini un po' brilli, e anch'io stavo bene con Maria Rosa, che condivideva la mia stessa tenda. Un'altra epoca, un altro amore, e per quella ragazza ero pure andato a studiare a Bordeaux da 6 mesi, vivendo tra Bordeaux, Lacanau, Arcachon e Biscarrosse. Tuttavia non fu Maria Rosa la mia innamorata, bensì un'altra splendida ragazza incontrata per caso in un bar la cui terrazza dava sull'oceano Atlantico, dove i cavalloni famosi mugivano furiosamente e nel corso della notte mi aveva portato al Saf, la discoteca del posto, e non ho neanche pagato l'entrata perché lei era un'amica del gestore del locale. Mi ha fatto ballare e siccome si era accorta che non mi piaceva più di tanto, mi aveva preso per la mano calda, anzi caldissima, e mi aveva portato a casa sua, perché i suoi genitori erano andati via, e avevamo trascorso una bella notte, nel buio della casa, a 2 passi dalla magnifica selva delle Landes, e ricordo pure l'indomani con una coppa di champagne da Jean-Louis, che il proprietario dell'albergo della spiaggia, il solo albergo di fronte all'oceano, l'Hôtel de l'Océan. Era un po' il motivo del grande cantante scomparso, Mort Schumann, un'estate di porcellana. Il nostro treno blu moderno attraverso il ponte ed il cielo grigio del nord non poteva certo spiegarsi nell'acqua scura del fiume sottostante. E così arrivamo alla stazione centrale di Boulogne-sur-Mer. La giovane e bella insegnante di francese, cui ho dimenticato di chiedere il nome, si avviò in direzione dell'atrio della stazione, mentre io salivo le scale che portavano al binario, giusto per andare alla biblioteca universitaria, con il treno seguente. Arrivando sulla banchina giusta, scorsi in un angolino riposto la studentessa molto carina, ed era che era insieme a noi sul treno. Lei non sembrava a suo agio, era persino spaventata, sconvolta, impaurita, e c'era di che. Di fatto, 3 uomini zotici, rozzi, non rasati, 3 immigrati con dei corpi muscolosi, vestiti con abiti usati, vecchi jeans, dai colori sbiaditi, parlavano una lingua straniera che ignoravo e la stavano sbirciando con occhiacci cupidi e cattivi. Loro si trovavano più o meno a 3 metri da lei, seduti su una panchina, ed io scoprivo questa scena raccapricciante una volta giunto sulla stessa banchina. Siccome c'era un pericolo imminente, mi sono subito sistemato a 1 metro da lei, giacché avevo percepito gli occhi molto cattivi e concupiscenti, volgari, che questi buzzurri, dalla faccia non troppo cattolica, gettavano in direzione della giovane studentessa, intimidita e timorosa. A un certo momento, uno di loro si alzò dalla panchina e si avvicinò a lei, spogliandola con uno sguardo sempre più feroce, lussurioso, animalesco, pur di provocarla. La povera vittima si avvicinò istintivamente a me, tremando, e subito intavolai una discussione amichevole con lei, come se ci conoscessimo da tanto tempo, il che fece indietreggiare il losco individuo. Lei aspetta il treno per andare in facoltà? Sì, ma ho tanta paura. Mi ascolti, andiamo via di qui, e mi accompagni fino a dove si trova il controllore, dall'altra parte della banchina, oltre le scale. E quell'ora in cui c'era quell'aria mattutina un po' frescolina, il luogo era proprio deserto, non c'era nessuno. Erano le 8:40 ed eravamo soli, soletti, con questi tre malviventi. Avevo una FIFA blu, perché questi ci guardavano male, entrambi, con voglia di menare le mani e picchiarci, e non c'erano dubbi sulle loro intenzioni. Volevano violentare la bella studentessa, che restava aggrappata a me come a uno scoglio. Ma adesso era un po' più rassicurata, perché non era più da sola. Quando ci incamminammo verso il controllore, quegli uomini volgari continuavano a sbicciare cupidamente, con quella voglia selvaggia di saltarle addosso. E non eravamo tranquilli. Tutto ad un tratto sentimmo il fischietto e la via della salvezza ci sorrideva, poiché un altro treno blu arrivò e salimmo in 448, ma in 448 davvero, sul treno, a metà gremito di giovani che si recavano all'università. Questa bella e giovane studentessa restò attaccata a me e mi fece compagnia fino alla fermata successiva. Qualche giorno dopo ho saputo che quelle facce da galera furono arrestate lo stesso giorno in cui le comprammo, e questo nella stazione di Étaples-sur-Mer. Questa giovane ragazza mi ringraziò assai alla fermata di Boulogne-Tendellery, dove scendemmo dal treno e ci stringemmo calorosamente le mani, mentre vedevo un lucore scintillante di riconoscenza nei suoi occhi chiari e dolci, e ci lasciammo con un'aria complice, serena, rassicurata e felice. La settimana dopo vidi Anaëlle, una ex alunna del liceo Jean Lavezzari di Berthiomer, in cui insegnai per un anno tra il 2011 e il 2012. Lei mi disse sul treno, quando ci incontrammo: quella ragazza era nella mia classe e si era confidata con me e mi aveva detto: il tuo prof d'italiano mi ha salvato la vita, non prendo quasi mai il treno. Ma quel giorno il mio ragazzo non poteva accompagnarmi e non aveva torto, perché la sua vita era stata davvero in pericolo, e quel giorno rimarrà per sempre nella nostra memoria. Ne faremo, cari ascoltatori, cari lettori, ancora di spavento. E so che la mia studentessa, questo non è scritto nel libro, Anaëlle, ricorda quel momento, perché la rividi qualche giorno dopo e me lo disse nel treno. Ero diventato eroe malgrado me, perché avevo più paura della studentessa, o almeno paura come lei. Però sono parole che mi vengono spontanee adesso, da Verona, a Radio Fano. Un bacio a queste due amiche della vita che ci ascoltano forse dal nord della Francia. Ho fatto sapere ad Anaëlle che riprendevo oggi questo episodio non particolarmente bello, però bello nel senso che poteva succedere di tutto. Siamo andati verso la nostra coscienza. La sua amica è salva, anch'io. Finisce così questa puntata di Luisa nel romanzo, e continuiamo invece con le canzoni. Lo sapete, la colonna sonora di questo programma, assieme a Paolo Zanarella, Claudio Baglioni, La vita è adesso. Ma prima di ascoltare la canzone, vi leggerò quello che scrisse Claudio Baglioni a proposito della vita è adesso. La vita è adesso, il sogno è sempre. Tra notte, pause, suoni e silenzi della gigantesca partitura dell'esistenza. Come in un film anni 40-50, una ripresa d'insieme, una panoramica su una città del mondo, uno sguardo aereo senza perdersi oltre l'orizzonte, fermandosi a quello che c'è, che si veda, a questo attimo, a quello che succede. Avere una macchina da presa e volare sui tetti, sopra le strade, entrare dalle porte, sbirciare dalle finestre. Quante storie, fatti, avvenimenti, vicende, intrecciati, intelaiati da mattina a sera, da lunedì a domenica, da gennaio a dicembre, notte, pause, suoni, silenzi, scritte sulla gigantesca partitura dell'esistenza, un'incredibile sinfonia in evoluzione, in continuo divenire, composta e suonata a miliardi di mani. Claudio Baglioni, La vita è adesso, a solo, torniamo nel sogno.
Baby.
Non dimentichiamo che questa amicizia che è nata tra me e Claudio Baglioni è anche stata creata dall'opera di Cesare Pavese. Sì, in fin dei conti in molte sue canzoni si ritrovano le idee di Pavese, Uomini persi per esempio, ma ve ne parlerò in un'altra puntata. Adesso subito il nostro spazio poetico, un omaggio a Cesare Pavese, Fernanda Pivano, Kerouac, Ferlinghetti, Orlovsky, Ginsberg, quindi è l'ultima puntata dedicata alla Beat Generation, però torneremo su Jack Kerouac e On the Road sulla strada di sicuro più in là. La terza parte della poesia di Cesare Pavese, Notturno. Notturno è l'ultima poesia, l'ultima delle tre poesie dedicate a Fernanda Pivano. È scritta un 19 ottobre. Vedete, non abbiamo fatto apposta, siamo il 19 e Pavese aveva scritto il 19 ottobre 1940. Se cerchiamo nella sua minuta un primo tentativo di inizio, leggo questo. La collina è notturna nel cielo chiaro, come l'onda di un mare, e le nostre parole suonano come le dicessimo, insieme sull'altra costa. Le tre poesie di Cesare Pavese, Mattino, Estate, Notturno, descrivono il sentimento d'amore, la nube che fugge, il mare di Genova, che è il mare di Fernanda Pivano, l'altra costa, che è quella dell'amicizia. Sono state scritte tra il 15 agosto e il 19 ottobre 1940, una poesia ogni mese. Per Fernanda Pivano, e me lo disse quando andai a casa sua, Pavese era un bravo insegnante, un amico, mentre lui si era innamorato di lei, così bella a quell'epoca. Cesare Pavese, Notturno. La collina è notturna nel cielo chiaro. Vi si inquadra il tuo capo che muove appena e accompagna quel cielo. Sei come una nube intravista tra i rami, ti ride negli occhi la stranezza di un cielo che non è il tuo. La collina di terra di foglie chiude come la massa nera il tuo vivo guardare. La tua bocca ha la piega di un dolce incavo tra le coste lontane. Sembri giocare alla grande collina e al chiarore del cielo. Per piacermi, ripeti lo sfondo antico e lo rendi più puro. Ma vivi altrove, il tuo tenero sangue si è fatto altrove. Le parole che dici non hanno riscontro con la scabra tristezza di questo cielo. Tu non sei che una nube dolcissima, bianca, impigliata una notte fra i rami antichi. Si sente tanto in questa poesia l'amore profondo che nutriva Cesare Pavese per Fernanda Pivano. Fernanda Pivano ha continuato il cammino di Cesare Pavese, studiando la letteratura americana, traducendo Hemingway e tanti altri. E vediamo oggi quindi la Beat Generation, i suoi amici. Una volta, ve l'ho detto, mi aveva spedito il suo libro, Amici scrittori, e c'erano tutte le foto di lei con Peter Orlovsky, con Kerouac, con Nel Cassidy, cioè tutta quell'epoca. Allora, vediamo Laurence Ferlinghetti, se Giorgia Maria Bellini ci raggiunge, ci leggerà alla fine dell'ora Laurence Ferlinghetti, era previsto così. Ma vi regalerò un'altra poesia di Laurence, casomai non venissi il nostro amico. Qui Laurence Ferlinghetti è nato nel 1919 a New York. Nel 1951 ha fondato la libreria e la casa editrice City Lights. Gli è stato assegnato il premio Taormina nel 1968. Noterò un libro selezioni dalle parole di Jacques Prévert del 1958, il nostro celebre poeta francese, che ha ben descritto Parigi, il popolo, gli asini a scuola e tante bellissime poesie. Un altro libro del 1965, Where is Vietnam? E ricorderò che la madre di Luisa è di origine vietnamita e chiaramente questo libro mi ricorda questo, ma anche la guerra, questa terribile guerra nel Vietnam. Allora, leggiamo assieme una poesia di Laurence Ferlighetti, L'uomo che se n'è andato. In questa poesia lui immagina il proprio cadavere, la propria morte. Però guardate come. L'uomo che se n'è andato. Sopra Taos ora spio attraverso lo spiraglio della tua porta chiusa. Oh, morto Laurence. E così vedo per certo che ti hanno beccato alla fine, messo via al sicuro, chiuso via dalla luce, nel tuo caro sole, nella strana vasta oscurità del tuo minuscolo santuario sprangato, col coperchio marron scuro della tua vecchia portatile, stretto come una mascella sui tasti muti, denti senza lingua, come in una maschera muta di un megafono greco. Ah, ecco davvero la prova che l'anima ha i suoi furori, sconfitto nel buio, santuario sprangato, tranello per ladri, serpente piumato pietrificato in un mascherone. Laurence, Laurence, barbuto, David, fenice fiammeggiata da una testa miniera, cenere su cenere, seminata a Vence e riseminata in America del Nord. Dove adesso, qui adesso, il tuo seme portatile è volato via. Altri semi stanno crescendo, non i tuoi, Laurence, nelle sabbie bianche. Laurence, adesso ti vedo venire solo dal tuo rifugio puntellato nello steccato del recinto cortile di quella grande casa del curatore. Resti immobile un attimo nell'immobile aria. I tuoi occhi hanno uno sguardo messicano, rivolti a sud, sopra gli arroyos, a ora e sempre, l'inverno in arrivo. Hai il tuo biglietto, hai la tua giacca di tela blu, hai il tuo strano Stetson, la tua fenice di latta inchiodata ad un albero ciondola nella vetrina di un negozio perdoni. Un vento mistrala scuote gli aghi di pino nelle tue ossa. Scritto a Taos nel 1962. E continuiamo, amici miei, con uno grande, che era molto amico di Fernanda, Allen Ginsberger, uno dei più grandi di questa Beat Generation. È nato nel 1926 a Norwalk, nel New Jersey, morto nel 1997 a New York. Catalizzatore della proposta di autodifesa dal neomaterialismo neofascista degli anni 50 americani, ideatore del cosiddetto Flower Power come proposta di autodifesa non violenta dall'intolleranza politica, seguace della nuova sinistra. Kerouac fece conoscere il jazz a Ginsberg e Brutto, il mondo della droga. Ginsberg era il profeta della pace. Citerò la sua celebre raccolta Owl o Another Poems, cioè Urlo, possiamo pensare anche a Munch tra l'altro, del 1956 per Ginsberg. E in cui c'è tanto di Walt Whitman e di William Blake. Citerò anche Indian Journals del 1970. Ricordo che Cesare Pavese scrisse una tesi su Walt Whitman, tesi che io ritrovai negli archivi della facoltà di Torino nel 1988, perché era andata persa. Poi più in là venne pubblicata. Walt Whitman era l'aedo dalla barba bianca, era l'aedo, il poeta dell'America, l'amico di Alcott, Emerson, Thoreau. scrisse Foglie d'erba per tutta una vita. André Gide diceva le brin d'erba. Quindi scrisse Foglie d'erba per tutta la sua vita e rifiutò anche lui la guerra. E se ricordo bene, fu infermiere. Cito adesso Jack Kerouac, non vi darò la biografia, l'abbiamo vista la settimana scorsa, però vi voglio leggere una poesia forte, fortissima, che si intitola Ho chiaramente visto. Il titolo di una poesia che dice tutto del nostro piccolo grande essere ed esserci su questa terra. Chissà, chissà, forse sì, forse no, forse è così. Forse non lo sarà, vedremo. Però vi leggo la poesia, ascoltate, è forte. Jack Kerouac, ho chiaramente visto. Ho chiaramente visto lo scheletro sotto, tutta questa mostra di personalità. Cosa resta di un uomo e tutto il suo orgoglio altro che ossa? E tutti i suoi spuntini notturni e le vasche di liquore giù per la gola, ossa, si logora nella tomba. I lineamenti del viso trasformati dai vermi. Di lui non si sa più nulla. La vita è malata. I cani tossiscono. Le api volano. Gli uccelli beccano, gli alberi segano, i boschi piangono, gli uomini muoiono, gli scocciatori provano, i libri mentono, le formiche volano, salutano. Adesso, per finire, uno grande, uno che non voleva farsi conoscere. E sapete che quando c'è uno così, vado sempre a cercarlo. Si chiama Peter Orlovsky. Peter Orlovsky è nato nel 1933 a New York. Ha fatto molti mestieri, ma soprattutto l'infermiera nei manicomi. Ha sempre rifiutato la pubblicazione dei suoi libri, sempre. Se aprite l'antologia non lo vedete. Se aprite molti dizionari non lo vedete. Perché? Le sue poesie sono uscite su riviste e giornali underground, cioè anticonformisti e contestatari. Ecco uno dei suoi rari canti ritrovati, prima poesia. Voglio ricordarlo perché me ne parlò a lungo Fernanda Pivano e secondo me doveva essere davvero una bellissima persona. Prima poesia di Peter Orlovsky. Un arcobaleno viene a versarsi nella mia finestra. Sono elettrizzato e rompono canzoni dal mio petto. Il mio pianto si ferma, il mistero riempie l'aria. Cerco le mie scarpe sotto il letto. Una grassa donna negra diventa mia madre. Ancora non ho denti falsi. Improvvisamente 10 bambini mi siedono in grembo. Mi faccio crescere la barba in un sol giorno. Bevo un'intera bottiglia di vino a occhi chiusi. Disegno sulla carta e sento di essere ancora due. Voglio che tutti mi parlino. Rovescio l'immondizia sul tavolo. Invito migliaia di bottiglie nella mia camera. Le chiamo insetti di giugno. Adopero la macchina da scrivere come cuscino. Un cucchiaio diventa una forchetta davanti ai miei occhi. I mendicanti mi danno tutti i loro soldi. Non ho bisogno di altro che di uno specchio per il resto della mia vita. I miei primi 5 anni li ho vissuti in pollai, senza abbastanza bacon. Mia madre mostrava la sua faccia da strega di notte e raccontava storie di Barba Blu. I miei sogni mi sollevano dal mio letto. Ho sognato che saltavo nella canna di una rivoltella per fare la lotta con un proiettile. Ho incontrato Kafka e lui è saltato sopra una casa per fuggire da me. Il mio corpo è diventato zucchero. Versato nel tè, ho trovato il significato della vita. Non avevo bisogno d'altro che inchiostro per essere un negro. Cammino per la strada in cerca di occhi che accarezzino la mia faccia. Ho contato negli ascensori, credendo di andare in paradiso. Sono sceso all'86esimo piano. Ho camminato per il corridoio in cerca di mozziconi freschi. Il mio sperma diventa un dollaro d'argento sul letto. Guardo fuori dalla finestra e non vedo nessuno. Vado giù nella strada, guardo verso la mia finestra e non vedo nessuno. Allora parlo all'idrante dei pompieri e gli chiedo: hai delle lacrime più grandi delle mie? Nessuno in giro. Piscio dove capita. Mie trombe di Gabriele, spiegate i canti di gioia, il mio gaio giubilo. E finiamo davvero con qualcuno che mi ero dimenticato, eppure era grandissimo, Allen Ginsberg. Allora, Allen Ginsberg, non vi ho letto la sua poesia. La poesia scelta è una poesia d'amore, appunto, su un tema di Walt Whitman. Ecco la poesia. Poesia d'amore su un tema di Whitman, Allen Ginsberg. Senza rumore entrerò nella camera da letto e mi stenderò tra lo sposo e la sposa, quei corpi caduti dal cielo, sdraiati in attesa, nudi e irrequieti, braccia posate sugli occhi nel buio. Affonderò il mio volto nelle loro spalle e nei seni, respirando la loro pelle, e accarezzerò e bacerò il collo e la bocca, e farò che il dorso sia aperto e conosciuto, gambe alzate e piegate a ricevere, uccello spinto nel buio, tormentato, aggressivo, duro dal buco alla testa eccitata. Corpi nudi allacciati, tra brividi, fianchi caldi e natiche avvinte, e occhi lucenti, magliardi, spalancati nell'abbandono, e gemiti dei movimenti, voci, mani nei capelli, mani tra le cosce, mani bagnate, su labbra intenerite, palpitante contrazione di ventri, finché lo sperma bianco fluisce tra lenzuola sconvolte, e la sposa implora pietà. E lo sposo è coperto di lacrime, di passione, di compassione. E io mi alzo dal letto, sazio, di ultimi gesti intimi e baci di addio. Tutto prima che la mente si sveli, dietro persiane e porte chiuse, in una casa oscurata, dove gli abitanti vagano insoddisfatti nella notte, nudi spettri che si cercano nel silenzio a vicenda. Ecco, cari amici, vi abbiamo dato un'immagine, una figura, un simbolo della B-Generation in queste tre settimane. Finiamo con L'Orientale di Claude Barzotti.
À l'école, quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant blanc. J'en voulais un peu à mon père. C'est vrai, je suis un étranger, on me l'a assez répété. J'ai les cheveux couleur corbeau. Je viens du fond de l'Italie et j'ai l'accent de mon pays, italien jusque dans la peau. Je suis rital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je suis rital dans mes colères, dans mes douceurs et mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis rital et je le reste. Aïe. Et la Joconde de Vinci,
qui se trouve hélas à Paris. Mes yeux délavés par les pluies, de vos automnes et de vos nuits, et par vos brumes silencieuses. J'avais bien l'humeur voyageuse, mais de raccourci en détour, j'ai toujours fait l'aller-retour. Je suis rital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je suis rital dans mes colères, dans mes douceurs et mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis rital et je le reste. Je suis un étranger, on me l'a assez répété. J'ai les cheveux couleur corbeau. Mon nom à moi c'est Barzotti, et j'ai l'accent de mon pays, italien jusque dans la peau.